Investire informati.
Alberto Zordi è il suo grande momento. Adesso cominciamo a chiacchierare delle tematiche che le sono più congeniali. Allora, è la giornata della Banca Centrale Europea. La settimana prossima abbiamo la Banca Centrale Americana. Si riapre questa fase di grande, grandissima attenzione alle politiche monetarie, alla traiettoria dei tassi di interesse. Però volevo ritornare un po' su quello che è accaduto la scorsa estate, perché stavamo andando praticamente tutti in ferie quando, a mettere un po' di malumore gli operatori finanziari e gli investitori, ci ha pensato in primo luogo il mercato giapponese, che nella prima parte di agosto appunto ha avuto questo tracollo, portando con sé anche tutte le altre piazze. In Giappone si sta scegliendo una politica monetaria radicalmente diversa rispetto a quella che vediamo nelle aree occidentali, quindi negli Stati Uniti e all'Europa, perché là si tenta invece di riportare verso l'alto i tassi di interesse per normalizzare il mercato valutario. C'è da mettere sotto controllo lo yen impazzito, ma insomma, come ci descriverebbe quello che è successo in questa fase e le ripercussioni anche che lei ha notato, se ci sono state, nelle scelte di investimento della vostra clientela? Se hanno preso tutti a telefonare per capire se era il caso di tirare i remi in barca ed incassare magari il profitto registrato dall'inizio dell'anno, perché le borse sono ancora in attivo.
Allora, poco fa avete parlato di temporale estivo, è un qualcosa nel quale in questa fase mi riconoscerei abbastanza. Io in altre occasioni ho parlato di vuoti d'aria. E nel senso che il crollo che noi abbiamo visto il 5 di agosto non ha avuto un fattore scatenante che si possa effettivamente identificare. Nel febbraio del 2022 abbiamo avuto la guerra, che ha generato un momento di grande volatilità sui mercati, 2 anni prima la pandemia. Il 5 di agosto obiettivamente non è che abbiamo visto un qualcosa, un evento in particolare.
Cioè lei dice, ricorda quei periodi perché era molto ben identificato il motivo per cui la borsa diceva no e quindi
era
scendeva.
Molto ben identificato e è stato anche molto puntuale poi la risposta di policy da parte delle autorità monetarie e anche poi in termini di politica fiscale. Il 5 di agosto secondo me poi è utile come evento, perché ci aiuta comunque a ricordare una serie di fattori che nei momenti più favorevoli di mercato magari vengono lasciati un po' in disparte. Qui nel caso specifico del Giappone, ma che in una certa misura interessa anche noi italiani, il tema della demografia e il tema del debito, però sono fattori che condizionano trend di lungo periodo e non è che ti portano a vendere tutto il 5 di agosto e mettere in liquidità quello che hai.
E non a lunedì nero, non conosce default.
Volevo solo fare una precisazione, Mauro, perché molti ascoltatori stanno facendo delle domande sul tema del mutuo. Io ce l'ho di questo tipo, che cosa faccio? Lo riduco, lo estinguo, lo cambio, surrogo? Non è il tema di oggi. Per ogni domanda, se volete, scriveteci a 2didenari@radio24.it, ma il punto è, fatevi fare anche una bella sana simulazione dalla vostra banca, qual è la vostra situazione. Fatevi una comparazione, ci sono tanti comparatori in questo mercato, e fate una valutazione. I tassi scenderanno con lentezza, adesso Alberto Zordi ce lo probabilmente rimarcherà, però la discesa è iniziata.
La discesa è iniziata, però non è questo il tema di questa puntata, come giustamente stai dicendo, Deborah, perché magari quando avremo le decisioni effettivamente compiute da parte delle banche centrali, allora potremo andare a vedere che cosa sta succedendo nelle nostre rate. È legittimo pensare comunque che ci sarà una riduzione del costo del denaro, cioè una diminuzione dei tassi, Zorzi.
Beh, è legittimo, diciamo, per quanto riguarda Eurozona, sarei molto meravigliato e lo saremmo tutti se oggi non ci fosse un taglio di 25 basis points. Quindi il tema direi che non è quello, il tema piuttosto è che oggi avremo, come ogni 3 mesi avviene, l'aggiornamento delle previsioni per quanto riguarda ciclo crescita, quindi di inflazione, che produce lo staff di ricerca della banca centrale. Vedremo, probabilmente un qualcosa abbastanza allineato a quello che è stato comunicato nella release di giugno, e quindi un'inflazione che torna verso il target del 2% tra il 2025 e il 2026, sia nel dato headline che nel dato core, e una crescita dell'economia che in media tra 2025 e 2026 sarà intorno all'1,5%. Quindi vedremo una conferma di quello che è uno scenario di crescita moderata e inflazione che converge verso il target.
E poi Christine Lagarde, immaginiamo, ribadisca le prossime mosse, le faremo in relazione ai dati che arriveranno, rimarremo con questo atteggiamento dipendente dai dati, data dependent, che dice?
E meeting by meeting, no? Data dependent, meeting by meeting sono ormai le parole chiave. In realtà io osserverei due cose in particolare. Uno, che c'è una discussione molto per addetti ai lavori, da economisti e addetti ai lavori appunto, su quello che è il cosiddetto neutral rate, e quindi quel tasso ufficiale tale da non essere né particolarmente di stimolo né restrittivo. Come dicevo, è una discussione che non emerge, però è una discussione che viene fatta, e anche in documenti di ricerca delle banche centrali tradizionalmente più falchette, diciamo così, fatemi dire.
Meno, no? Propense a tagliare
meno
i tassi.
Propense a tagliare i tassi, no? Anche all'interno di quelle banche il cosiddetto optimal policy rate viene visto in discesa da qui ai prossimi trimestri. L'altra cosa che osserverei, che peraltro richiama il discorso che facevate poco fa sui mutui, è che la parte a lungo delle curve in realtà ha già anticipato questo percorso di discesa. I tassi swap, che poi sono quelli anche rilevanti per chi richiede un mutuo o rifinanzia un mutuo, stanno nelle scadenze più lunghe tra il 2,5, sono sotto il 3 già, per intenderci, no? Quindi sono livelli già decisamente bassi. Questo per quanto riguarda Eurozona. Per quanto riguarda settimana prossima la Federal Reserve, come avete menzionato, c'è questo punto di domanda tra i 25 punti base e i 50. Non metterei sinceramente in dubbio l'eventualità di un taglio, perché su questo Powell a Jackson Hole si è esposto molto, ha argomentato molto,
è arrivato il momento,
molto bene le ragioni che li portano a intervenire, quindi credo che almeno 25 basis points li vedremo.
C'era stato, ma forse la cosa è stata superata, no? Glielo chiedo, Zorzi, un po' di imbarazzo possibile per via delle elezioni americane, quindi si diceva, però se la banca centrale interviene in qualche modo potrebbe finire per votare per Biden, cioè la coalizione, la formazione uscente, quindi indirettamente adesso per Kamala Harris, perché dà uno stimolo all'economia, e quindi questo giocherebbe contro i repubblicani. Mi pare che però tutto questo ragionamento forse sia stato un po' superato. Oramai la Fed taglierà, tutti sembrano unanimi su questo.
Allora, non credo che sia completamente superato, perché poi chi vuole essere di parte chiaramente cavalca le cose in un senso o nell'altro. Io penso, anzi ne abbiamo avuto evidenza a Jackson Hole, che qualunque decisione venga presa verrà molto bene argomentata. Quindi il fatto che Powell abbia spostato l'enfasi dal livello dei prezzi al livello dell'occupazione, il fatto che abbia argomentato circa una crescita che rimane stabile, però che è un po' più lenta rispetto a quello che abbiamo avuto negli ultimi trimestri, tutta una serie di considerazioni più analitiche fatte in quel contesto, servono proprio a ridurre la possibilità di critica e a evitare proprio che si presentino
strumentalizzazione, diciamo, perché poi sarebbe, questo sarebbe chiaro che qualsiasi decisione può essere interpretata, tirata da una parte o dall'altra. I numeri purtroppo sono numeri, ma si prestano all'interpretazione.
Come sempre.
Allora, stamattina gli ascoltatori stanno cavalcando, vabbè, sul mutuo abbiamo già chiarito le cose, e poi stanno cavalcando il tema del consumo etico e del voto col portafoglio. Mi fa piacere, insomma, di non aver detto proprio una cosa totalmente fuori dalle righe, ma qualcuno, insomma, condivide anche questa posizione. Facciamo delle scelte di carattere etico, che non significa fare chissà che tipo di scelta, essere solamente un pochino più prudenti rispetto anche all'interlocutore commerciale con il quale ci interfacciamo. Poi sono delle scelte assolutamente personali, non è necessario che le condividiate con Radio 24, potete anche scegliere la camicia a un euro prodotta negli scantinati più e cucita negli scantinati più infimi, insomma, per essere molto drastici. Detto questo, tornerei invece ai temi di mercato e richiamerei anche i nostri ascoltatori a raccontarci se questo è stato il periodo che hanno scelto per poter rivisitare le proprie strategie di investimento, ovviamente condividendo queste scelte con il consulente di fiducia. 800 24 00 24 se ce lo volete raccontare in diretta, oppure potete usare WhatsApp 349 238 6666. Zorzi, in realtà questo scenario di riduzione dei tassi il mercato lo ha già digerito, almeno nella misura delle iniziative che la BCE sta intraprendendo, ma quali sono, se è possibile dirlo, i settori più sensibili a tassi più bassi dal punto di vista azionario ed obbligazionario? Insomma, facciamo un po' qualche esempio concreto, così lo facciamo capire bene ai nostri ascoltatori.
Ma da libro di testo, diciamo così, la discesa dei tassi di interesse dovrebbe favorire quei settori e quei titoli più in generale che sono sensibili, che necessitano di funding, aziende in crescita, quindi il cosiddetto growth, no? In realtà credo che per dove sono i mercati in questo momento, quindi vicini a massimi assoluti negli Stati Uniti e comunque non troppo lontani nel caso dell'Europa, via via che andiamo avanti diventa sempre più poi anche un tema di selection, di guardare i singoli titoli nei quali andiamo a investire e più che i singoli fattori e i singoli settori. In generale, comunque, il fatto che i tassi di interesse scendano e che la crescita dell'economia ci sia, che sia stabile, sia in termini reali che in termini nominali, e questo è un aspetto importante da tenere presente. Noi andiamo incontro a un periodo di convergenza dell'inflazione verso il 2, ma questo vuol dire che alla crescita reale andremo a sommare un 2% abbondante di inflazione, questo si traduce in crescita nominale del PIL ed è sicuramente un fattore di supporto per i mercati azionari, per il mondo delle imprese. Quindi in generale non c'è un settore in particolare che in questo momento, essendo, come avete detto, anche tutto molto già nei prezzi, molto, molto scontato, è difficile legare un momento di discontinuità settoriale o fattoriale al taglio dei tassi di interesse che è stato ampiamente
digerito.
Volevo chiedere poi qualcosa su questo grande potere delle web company che guidano, non solo grande potere complessivo, ma anche che guidano i listini in quel senso lì, e però anche le iniziative anticoncorrenza o di intervento. Ieri c'era stata questa coincidenza, appunto, la sentenza della Corte UE su il trattamento irlandese per Apple, trattamento di particolare favore, e dall'altra parte l'iniziativa antitrust europea nei confronti di Apple, quindi di Google. Glielo chiedo dopo, perché adesso invece devo chiedere una cosa a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, preceduta da una sigla apposita.
Acconcia.
Specifica.
Allora, in realtà questa volta li mettiamo in difficoltà, perché generalmente diamo l'aiutino ad inizio trasmissione, questa volta non l'abbiamo dato, ma
Vabbè, però, insomma, se sono stati attenti in classe, queste cose sono state dette, eh? Non è che state dette nei GR, eccetera. Ma allora vi chiediamo che scadenza aveva, che durata aveva, il BTP che è stato collocato due giorni fa dal Tesoro italiano con richiesta record.
Ma record è veramente dire. Stratosferica.
Ma record di tutti
più
i record.
Più di 100 proprio. Miliardi, mamma mia.
Che durata aveva questo BTP? Quanto dura questo BTP? Dovete risponderci, se vi va, però utilizzando il numero verde 800240024. Non possiamo accettare risposte via SMS o via WhatsApp sull'altro abituale numero, il 349-238-6666, solo il numero verde. Penso che sia tutto chiaro, allora sentiamo il traffico. Allora, ribadisco la domanda di quest'oggi: che scadenza aveva il BTP che è stato collocato due giorni fa dal Tesoro italiano, quel BTP che ha avuto così tante richieste, quale durata ha? Accettiamo risposte solo attraverso il numero verde 800240024. Invece adesso, senza il numero verde, ma qui in presenza, torno ad Alberto Zorzi. Le dicevamo prima del traffico, parliamo delle web company, perché in effetti hanno trainato, c'è stato il caso Nvidia su tutti, e magari hanno anche portato qualche risparmiatore a spostarsi drasticamente su questi settori. Non si rischia, viste anche le iniziative anticoncorrenziali, di ad esempio dell'Unione Europea, che qualcheduno di queste web company goda di eccessiva fiducia da parte dei mercati?
Beh, innanzitutto, per quanto riguarda il caso specifico della multa dell'altro giorno, secondo me è sempre bene ragionare sui numeri e sulle proporzioni. 13 miliardi di multa è una cifra iperbolica. Poi, se andiamo a vedere un po' il bilancio della società, stiamo parlando di una cifra che equivale a un mese di utile netto, grosso modo, quindi... Sicuramente.
Più che una multa, poi sono tasse da restituire, da pagare.
No, non è una esatto. Per l'Irlanda sì, l'Irlanda deve recuperare 13 miliardi di tasse non richieste.
No, ma non volevo essere però, pignola, no, perché siccome la tematica fiscale è totale totalmente appaltata a Mauro Miazza, no, allora magari...
Però c'è anche la multa invece ad Alphabet, esatto. 2 miliardi e 4 sì. Mi pare. Quindi,
quelle proprio noccioline.
Però anche lì sei appunto peanuts, cioè poca cosa.
Rispetto ai dati del bilancio di queste società, diciamo che sono sicuramente importanti, ma più degli avvertimenti che altro. Il motivo per cui anche prima parlavo di importanza di guardare i singoli titoli è legata proprio al fatto che gli indici azionari ormai sappiamo che sono condizionati da alcuni nomi in particolare. Questo è inevitabile. Come è inevitabile che su alcuni di questi titoli e anche su alcuni di questi mercati, e qui torniamo al caso del 5 di agosto, si concentri molto l'operatività di investitori singoli, di privati che hanno orizzonti temporali molto brevi e che magari hanno anche in certe occasioni i nervi meno saldi. E anche capacità poi di leggere un po' più i numeri e nel lungo periodo. Per quanto riguarda queste società, comunque sono i leader di una rivoluzione, di un cambiamento che sinceramente credo sia ancora agli inizi. Quindi loro sono le avanguardie, sono quelli che lavorano sulla ricerca e sviluppo. È un qualcosa che deve ancora
di spiegare un po' tutti gli effetti.
Esatto, per quello che riguarda proprio le catene produttive degli utilizzatori, no? Quindi sono trend destinati a durare nel tempo. E il fatto poi anche che ci sia un po' di volatilità legata a questi titoli che cambino molto, sono le società stesse. Ecco, il caso di Nvidia lo trovo emblematico. Quando l'amministratore delegato di Nvidia, commentando i risultati del primo trimestre di quest'anno, nel dare una guidance sui propri ricavi, ha parlato di lots of revenues, non ha fatto dei numeri. Loro stessi faticano in certe fasi
a contenersi,
a mettere delle cifre, quindi purtroppo il fatto di muoverci un po' per eccessi, no? Il fatto di magari andare molto in alto per poi correggere la prima volta che c'è una notizia sfavorevole, certo. Lo dobbiamo mettere in conto.
Però raccomandiamo prudenza ai nostri ascoltatori che spesso cercano di cavalcare queste mode, anche se il sottostante della società è solido, è uno scenario solo molto promettente quello che si apre davanti a noi, però spesso molti risparmiatori che non hanno gli strumenti e la tenuta emotiva dalla quale parlavamo prima necessaria a fare certe scelte si buttano su questi titoli pensando un po' come con il Bitcoin di fare appunto l'affarone del momento. Qualche giorno fa una mia amica consulente finanziaria mi raccontava che un suo cliente con il quale aveva condiviso tutti i più sani principi della diversificazione, ha buttato un sacco di soldi in Nvidia con il tracollo che poi ha subito il titolo nel mese di luglio e quindi adesso si sta mordendo i gomiti. Quindi attenzione a non fare delle scelte che vadano solo su un unico titolo. La tecnologia è il nostro futuro, ma ci sono tante altre società sul mercato che magari sono anche scontate, Zorzi, e quindi è bene affidarsi ad un gestore professionale.
Beh, società, settore, adesso qui do chiaramente una lettura di parte, nel senso che noi siamo molto impegnati nel tema dell'economia reale, in particolare quella italiana, un segmento che indubbiamente quest'anno e nel corso dell'anno scorso non ha dato grande soddisfazione ai risparmiatori. Noi è un qualcosa che analizziamo di continuo, nel quale crediamo ancora e penso proprio che chi magari guarda con una certa preoccupazione titoli che hanno rallentato molto può sicuramente trovare delle alternative interessanti anche vicino casa.
In questa chiave il rallentamento di altre economie europee, un rallentamento più marcato che non per la nostra, può in qualche modo convincere gli risparmiatori a spostare le proprie attenzioni. Di solito si pensava al mercato tedesco, grande solidità, eccetera. Vediamo invece che i dati dell'economia reale tedesca non sono buoni in questo momento.
Non sono buoni sicuramente, però se guardiamo al 2025 sono più favorevoli di quello che dovremmo vedere quest'anno. E per quanto riguarda il mercato azionario tedesco, è vero, sì, è un mondo molto legato alla manifattura, però la performance positiva, perché il DAX quest'anno sale anche in modo interessante, poi se l'andiamo ad analizzare ci fa ricordare che ci sono dei leader anche in settori che con la manifattura non hanno nulla a che fare, quindi il tema della tecnologia è presente nel DAX, il tema della guerra è brutto purtroppo, però è presente nel DAX, e poi anche nel mondo delle assicurazioni hanno dei colossi che stanno facendo molto bene. Quindi più in generale il fatto che poi anche quell'indice in qualche modo performi positivamente ha dei razionali, ha delle spiegazioni molto chiare.
Ribadiamo il domandone, Mauro, perché siamo pronti a chiudere la trasmissione. Ci sono degli ascoltatori che si sono candidati all'800240024. Cosa avevamo chiesto?
Abbiamo chiesto quale scadenza ha il BTP, quale durata, va bene uguale, il BTP che è stato collocato 2 giorni fa dal Tesoro, questo BTP che ha totalizzato una richiesta record di sempre, credo, Deborah.
Sì, con una caccia anche da parte degli investitori esteri molto, molto importante, che è stata ribadita anche su tutti i giornali. Allora, Elena dalla provincia di Torino.
Elena. Buongiorno, eccomi.
Sì. Durata o scadenza di questo BTP?
Marzo 2030?
No, perché qui sono 6 anni.
Purtroppo no.
È un pochino più ampio.
Maurizio dalla provincia di Modena, scadenza o durata di questo BTP?
Cioè, sono io, ma è Maurizio di provincia di Monza.
Di Monza, Maurizio. Scusi, mi avevano indicato Modena, ma mi correggo subito. Monza Brianza.
Hanno richiesto oltre 130 miliardi.
Sì.
E durata o scadenza?
Trentennale.
Il benchmark trentennale ha messo sul
corretto,
mercato il tesoro.
È corretto, probabilmente l'ascoltatrice precedente si è confusa con questo 30, intendendo un 2030. È vero, siamo stati più cattivelli perché di solito il domandone
viene anticipato dalla notizia.
E questa volta invece siamo stati più cattivi. Va bene.
Grazie ad Alberto Zorzi, vice direttore responsabile direzione investimenti di Arca Fondi SGR, che peraltro è la società che sarà con noi anche all'inizio di ottobre con una digital round table sulla previdenza complementare, quindi tra qualche giorno vi daremo anche tutte le dritte per iscrivervi a questo appuntamento. Grazie Zorzi e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Vediamo che succede nel pomeriggio a Francoforte, Mauro.
E poi ne parliamo domani da Roma.
Da Roma. Buona giornata a tutti.